Adesso diamo la parola a Raul per la sua replica.
Allora, di corsa, delle sottolineature prima. Allora, la questione del segno, che si chiama periodo, insomma, classicamente, antico, io la rimanderei, è una di quelle cose che chiederebbe di essere studiata nell'enciclopedia nuova. Qua si tratta di codificarla e di chiedere alla macchina se la usa casualmente, se c'ha dei significati, e secondo me la punteggiatura non è affatto secondaria, perché la punteggiatura ha a che fare con il significato. Secondo Flash, volevo sottolineare l'importanza dell'acquisizione che Francesco Biscione ci proponeva rispetto a questo entourage leniniano stretto, insomma, quasi familiare, che poi lui ha legato a Bogdanov, a Lunacharsky. Ora, mi sembra una cosa interessante anche questa da studiare ancora, sottolineo qua per il tentativo di fluidificare tutte le nostre affermazioni, che insomma vorrebbe essere scopo di questo intervento, che questa sfera familiare Schurt si sposta senza difficoltà su Stalin, da Lenin, come testimonia nei rapporti della famiglia successivamente con Stalin, fino alla lettera famosa di Eugenia contro Togliatti. E terza sottolineatura, non ripeto la cosa detto il compagno Di Meo rispetto a tante egemonie. In Italia, quando si parla di egemonia, è ancora un po' vero, ma certamente era clamorosamente vero negli anni 20 e 30, il problema è Dante, insomma, no? E tanto più lo era dopo il centenario dantesco del 21, insomma, no? I centenari sono stati epoche proprio di egemonia dispiegata, proprio perché Dante deve essere tirato per la giacca dai Guelfi e dai Ghibellini. E la partita dell'egemonia si gioca intorno a chi si prende Dante, insomma, no? Adesso non lo sto a dire, però
anche a chi si prende Machiavelli, insomma, la partita è complessa.
Beh, Machiavelli è meno fondativo della figura nazionale, no? Appunto, perché Machiavelli fa parte di una tradizione precisa, diciamo neo-ghibellina, ma Dante, Ghibellin, Fuggiasco per Foscolo, però anche i cattolici lo tirano dalla loro parte, devo dire con qualche ragione, insomma, è un problema. Proprio il centenario del 21, insomma, è stato studiato. Questa cosa vale per tanti, per esempio non vale per Petrarca, con buona pace di Amedeo Conda, a meno che vale. Quindi la scelta di Dante a me non è affatto casuale.
E terzo, non ha monarchia Petrarca,
un lungo io non nego, vengo all'intervento di Leonardo Baggio, mi spiace non ci sia, non nego che ci sia una forzatura polemica, dunque un eccesso da parte mia, con l'occasione colgo che il destinatario della polemica non è affatto Francesco Biscione, Guido sa chi è e lo dirà un giorno sotto tortura. Però
lo dico, però tutti possono immaginare un loro.
Però l'eccesso secondo me è giustificato dal fatto che il danno di questa campagna, diciamo, contro Gramsci e contro il nesso Gramsci comunismo, Gramsci Togliatti, è secondo me stato gravissimo, è gravissimo sul terreno proprio del senso comune, e quindi questo almeno in parte giustifica, diciamo, la polemica. Ma stiamo ai fatti, il tema croce è suggerito a Gramsci da Togliatti, su questo secondo me non c'è dubbio, c'è la documentazione a spiegare, a meno che non si pensi che sia un'idea originale di Sraffa, ma chiunque ha conosciuto Sraffa nega questa interpretazione. Quindi, no, se non
anche
è
un interesse di Gramsci manifestato già nel 26,
è così, ma, diciamo, il suo interlocutore di questo dialogo a distanza è certamente Togliatti, quindi in questo senso. E d'altronde ricordo che le lettere di Gramsci su Benedetto Croce sono la prima cosa che Togliatti pubblica, no? E si dovrebbe anche domandarsi perché ce l'ha lui, e ce l'ha lui perché fanno parte di questa partita. Il che non significa, no, ovviamente, che ci sia un'identità di vedute fra i due. Per esempio, Pasquale Bozza sostiene che Togliatti è più crociano il contrario di quello che diceva Paggio, è più crociano di Gramsci, cioè sta ancora dentro in qualche modo. Si può discutere, ma insomma, il fatto che ci sia un dialogo non vuol dire che ci sia un'identità. Io non voglio sostenere che ci sia un'identità, Gramsci e Togliatti siano andati sempre d'accordo e siano. E anzi, sottolineo che i motivi, nel senso che una cosa è Gramsci, una cosa è Togliatti, una cosa è Togliatti, una cosa è l'internazionale, una cosa è l'internazionale del quinto congresso, e l'internazionale della NEP che Gramsci sposa, la NEP però vuol dire stare in Bulgaria contro Trotsky, cioè non vuol dire qualche altra cosa, un conto è l'internazionale del sesto congresso, e un conto è l'internazionale del settimo congresso, no? Di cui Gramsci non parla, ma in cui Togliatti c'entra qualcosa, se Dio vuole. Quindi abbiamo a che fare con figure in movimento e con compagni che discutono fra loro anche aspramente. La raccolta di lettere, la formazione del gruppo dirigente del PC, da questo punto punto di vista è esemplare. Se noi pigliassimo una di quelle lettere, no? E dicessimo, ecco, lo scontro, l'odio, no, è una discussione aspra fra compagni che poi si ricompone, le posizioni cambiano, perché abbiamo a che fare non solo con comunisti, ma con politici, quindi con gente che è impegnata in una situazione in continuo movimento. Quindi io non voglio sostenere che ci sia una identità di posizione, sarebbe sciocco da parte mia. Dico però che la discussione non può essere, quindi per esempio l'assunzione della lettera del 26, la ipostatizzazione di questa lettera e da qui far discendere una irrevocabile e permanente, come adesso il nome, lo citavo nella redazione, non mi viene, dissenso fra i due che si cristallizza e dal 26 arriva fino alla morte, secondo me non è un modo giusto di porre la questione, perché la situazione è molto più fluida, no? È molto più aperta e appunto fra compagni una cosa, quindi la discussione, una cosa è la rottura, una cosa è l'odio, una cosa è la volontà di tenerlo in carcere per farlo morire, sono tutte cose diverse che queste letture invece schiacciano e dall'episodio o dalla serie di episodi lo strumentalizzo enfatizzando e costruendo un quadro complessivamente falso. Da questo punto di vista qui c'è il problema di non sollecitare i testi. E quindi un conto è l'interpretazione, un conto è la possibilità, con la scusa che Gramsci parla in modo esopico, di prendere una frase e di fargli dire tutto. Io credo noi dobbiamo stare alla filologia vivente, no? Cioè non sollecitare i testi e capire più o meno quello che i testi vogliono dire, mentre il passepartout del metaforico è un passepartout che ci può portare veramente a dire qualsiasi cosa, e questo è il contrario della filologia e anche del marxismo. L'ultima cosa, troppo lunga, è suggestiva l'interpretazione di Baggio, mi piace, devo dire, il fatto che lui non vede il presente contraddice un po' con la cosa che dice proprio Gennaro, no? E contraddice un po' con l'interpretazione di un Gramsci, invece sarebbe tutto impegnato sul presente con una proposta politica strategica, ma appunto è una positiva contraddizione, è un esempio di questa fluidità che io rivendico, no? Io non escludo che ci possa essere anche questa identificazione col personaggio, d'altronde uno scrittore, un grande scrittore, un intellettuale si identifica sempre con l'argomento, no? Che sta trattando in qualche modo, credo che sia successo e sia successo a tutti noi, però anche qua ci sono dei dati che vanno tenuti presenti. Allora, uno di questi dati è che l'argomento di Cavalcanti c'è fin dall'inizio, cioè non è una vicenda legata alla contingenza del 30-31, perché lui anche prima dell'inizio di quella. E l'altro dato è che nello scritto nero su bianco non c'è solo il tema del non vedere il presente, ma c'è, e anzi è messo nel titolo, il punto debole della filosofia di Benedetto Croce, cioè di colpire l'estetica, come abbiamo detto e ripetuto, è un punto non fondamentale della costruzione, in un punto che gli sembra vitale. Ecco, io mi fermo qua. Ecco, il debito bibliografico con Croce, insomma, sarà pagato, insomma, l'avevo anche detto nelle parti che ho saltato, su Dante Correa Segreto, ma c'è anche Aurelio Lepre, insomma, altri, ma naturalmente questo rimando, se ci sarà mai una versione maior delle cose che ho detto. Insomma, il mio appello è il grande rispetto per i testi e vedere queste posizioni di questi che sono grandi intellettuali, che sono politici impegnati, che sono, no? Come in movimento, e quindi non invece costruire sollecitando oltremodo i testi delle visioni rigide in cui c'è contrapposizione, dove a me invece mi sembra che ci sia tutt'altro. Sono un po' lungo.